Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.
Buonasera da Maura Pettorruso, ben ritrovati per questa nuova puntata del 2022 di Retroscena, il teatro alla radio. Innanzitutto io e Jacopo Candela, che costantemente mi segue in queste avventure radiofoniche, vi facciamo i nostri più sinceri auguri, speriamo che l'anno sia iniziato nel migliore dei modi. Noi partiamo con un altro anno di puntate di incursioni teatrali. Oggi ci trasferiamo al Teatro Stabile di Bolzano, ma non sul palcoscenico come sempre, ma al settimo piano, dove c'è la sala prove, dove tutto quanto inizia prima di poter poi essere visto dal pubblico. Perché? Perché entreremo e conosceremo un format che è stato ideato 5 anni fa dal direttore del Teatro Stabile di Bolzano, Walter Zambaldi. Si chiama World Box, sono delle letture di testi di drammaturgia contemporanea. Avremo vari ospiti, ma intanto partiamo subito con l'ascolto di un estratto di uno di questi testi, Fantasmi di Tommaso Fermariello.
Meo.
Io sono lo sbirro che li osserva.
Meo.
La prima volta che mi hanno mandato a fare il turno a osservare quelli del circolino non ero contento. Nessun poliziotto è contento di essere mandato al circolino, ma siccome ero quello nuovo sono stato zitto, mi sono comprato dei vestiti per sembrare un frequentatore del posto e ci sono andato. La prima cosa che ho scoperto del circolino è che se non sei uno di loro ti sgamano subito. La seconda cosa che ho scoperto è che per stare lì a osservarli hai bisogno di un luogo tranquillo dentro di te, perché quelli ti urleranno, ti sfotteranno, ti distruggeranno, ti umilieranno, e allora tu devi raggiungere il tuo luogo tranquillo, perché hai una pistola tra la cintura e le mutande e loro vogliono che tu la tiri fuori. Vogliono che tu gli faccia un buco in testa, vogliono morire così. Vogliono diventare dei santi martiri dei drogati col cervello spappolato da un poliziotto nervoso. E allora tu devi respirare bene, respirare con la pancia e andare nel tuo luogo tranquillo. Nel mio luogo tranquillo io sono un gattino bianco e nessuno deve giudicarmi.
Meo.
Questa cosa del gattino l'ho scoperta una sera che, dopo aver bevuto diverse birre, mi sono trovato nudo su delle lenzuola con disegnato sopra Gatto Silvestro e Titti, con il culo indolenzito, dopo aver fatto per la prima volta l'amore con un uomo. E stavo lì sdraiato ed ero felice, spaventato, imbarazzato e terrorizzato, e mi dicevo che non sarebbe mai più successo e che era stato bellissimo, e mi contorcevo per la moltitudine di sensazioni. E lui mi guarda e mi dice che sembro un gattino spaventato, e io non so cosa dirgli. Allora dico
meo,
e gli ho detto meo ancora un sacco di volte durante i mesi in cui siamo stati insieme sulle lenzuola di Titti e Gatto Silvestro, in quella casa piena di libri che a me, che non era mai piaciuto leggere, sembrava una cosa importante che ci fossero così tanti libri. E mi sono innamorato per la prima volta, e l'unica cosa che desideravo era rimanere per sempre con la faccia incastrata nel suo collo e respirargli addosso e miagolare, perché lo facevo ridere quando miagolavo. Allora lo facevo il più spesso possibile per vedere i suoi denti bianchi e vedere che era felice di stare con me. Ma poi un giorno che stavamo per fare l'amore, lui mi ha detto che doveva andare a comprare altri preservativi. Io gli ho detto non andare, facciamo senza. Lui mi ha detto che ci metteva un attimo, ho detto giura, ha risposto giuro, cronometrami, ci metto meno di 2 minuti, e già correva. È corso giù per le scale per metterci meno di 2 minuti, e ha attraversato la strada correndo per metterci meno di 2 minuti, e non ha visto che stava arrivando una motocicletta che correva anche lei, forse perché aveva promesso a qualcuno di metterci meno di 2 minuti, e i due corridori si sono scontrati e sono volati per aria e hanno volato per decine di metri come degli uccellini, e poi si sono rotti l'osso del collo. È stata l'unica persona con cui ho fatto l'amore. La terza cosa che ho scoperto del circolino è che c'è un ragazzo che è uguale a lui. È praticamente lui reincarnato. È così che li ho conosciuti.
Ebbene, ritornati su Radio Dolomiti. Come promesso, abbiamo ai nostri microfoni Roberto Cavosi, drammaturgo e, come possiamo dire, Roberto, uno dei primi sperimentatori di questa iniziativa Worldbox. Intanto buonasera Roberto.
Buonasera a voi, un abbraccio a tutti.
Come va Roberto?
Ma bene, bene, sono qui a Roma, sto davanti a San Pietro, quindi cioè meglio di così non potrebbe andare.
Ah beh, no,
di
fatto.
Bella giornata, poi sai, uno cerca di isolarsi ogni tanto da tutto ciò che ci circonda, insomma, perché non è un momento facile per nessuno.
Certo.
Però bisogna guardare in alto, bisogna trovare forza, fantasia e voglia di combattere.
Sicuramente, e di andare avanti. Roberto, invece noi per un attimo non andiamo avanti, ma torniamo indietro. Torniamo a quel 2016, quando Walter Zambaldi ti propose di lavorare su questo nuovo format, Warbox. Che cos'è Warbox, Roberto?
Ma guarda, appunto anni fa Walter mi telefonò, io stavo facendo una regia a Palermo, e mi propose appunto di curare una rassegna che doveva durare un anno, dedicata ad autori giovani, dove come dire, metterli quasi in prova, cioè creare delle letture a tavolino col pubblico presente intorno a questo, diciamo, il tavolino, come si fanno le prove all'inizio in ogni spettacolo teatrale, e confrontarsi con loro e vedere, mettere alla prova appunto questi testi di autori giovani. Poi il primissimo esperimento l'ho fatto con un mio testo per vedere la funzionalità della cosa, quindi non mettere nessuno a rischio, ecco, tranne me stesso. Dopodiché sono stati coinvolti più autori giovani, da Lorenzo Garozzo con JTB o Michele Mazzone con Le Crepe. Pure è stata fatta anche una micro interno rassegna dal titolo Hamlet Box, no? Mm-hmm. Dove ci furono anche Fabio Marson, Aurora Meneo, anche mia figlia Sara, ed ebbe un bel riscontro tutta questa rassegna. Cioè, in quest'anno ci fu un pubblico molto attento, molto curioso. È stato fatto anche Morsi a vuoto, per esempio, ecco.
Che tipo di pubblico viene a sentire? Perché diciamolo, insomma, è una lettura appunto del testo in cui gli attori sono a tavolino, come si usa quando si è in prova, i primissimi giorni di prova. Il pubblico quindi assiste a questa lettura. Che tipo di pubblico si incuriosisce?
Ma guarda, c'era un po', devo dire, una fascia molto ampia, e questo è stato forse uno degli aspetti più positivi, da ragazzi molto giovani a, come dire, a quelli che vengono chiamati vecchi abbonati, no, del teatro, per cui era una fascia ampissima, una forbice molto larga, e che ha avuto molto successo. È stata una bellissima esperienza. Prima non ho citato, ecco, ci tengo a dirlo, anche Filippo Gili e Maniaci d'Amore che hanno partecipato a questa rassegna, che prima ci siamo in qualche modo interrotti, ma ci tengo a parlare anche di loro, perché sono tutti autori attualmente, anche, come dire, come si dice, militanti, no? Mm-hmm. Per cui lavorano bene, e quindi hanno già dato, sì, già un pochino, erano un pochino conosciuti prima, ma adesso lo sono ancora di più, forse anche grazie a Warbox in qualche modo.
E Roberto, per un drammaturgo, in questo caso dei drammaturghi giovani, ma insomma tu sei un drammaturgo non più tanto giovane, non tanto come età, ma quanto come esperienza, ecco. E però, che cosa vuol dire per un drammaturgo avere la possibilità di sentire letto il proprio testo davanti a delle orecchie pronte, insomma, a cogliere queste parole? Che possibilità dà la drammaturgia di crescere, di migliorare in qualche modo?
Ma sai, questo è stata proprio l'importanza di questa iniziativa, no? Perché, come dire, in qualche modo era un modo per sperimentare dei testi e capire la loro funzionabilità, e questo succedeva ogni volta, cioè si capiva esattamente se il testo colpiva o meno l'attenzione del pubblico, e fino a che punto anche, e anche in che sfumature si potesse andare, no? Cioè, per esempio, mm-hmm. il testo Morsi a vuoto di Maniaci d'Amore aveva delle capacità, come dire, comiche molto ampie, che gli stessi autori, alla luce della lettura, hanno detto, vedi, possiamo anche spingerlo maggiormente verso la commedia piuttosto che verso, come dire, una sorta di dramma, no? Invece aveva potenzialità comiche molto grosse, come Crepe, invece al contrario, Crepe di Mazzone ha avuto, come dire, degli esiti drammatici di forza tragica, quasi molto interessanti, nonostante fosse un contesto da teatro dell'assurdo. Quindi è stato bello e importante, credo che ogni autore che ha partecipato a questa iniziativa abbia trovato spunti per poter, come dire, confrontare il suo testo e eventualmente anche porci delle modifiche, no? Perché il confronto col pubblico in un contesto simile, quindi laboratoriale, permette all'autore di cogliere sfumature che magari soltanto, come dire, sulla carta o meglio davanti al computer potevano cogliere.
E tra l'altro vi siete inventati poi anche una formula ancora più accattivante per il pubblico l'anno successivo, vero?
Più che vi siete, si è.
È sempre Walter Zambaldi.
Sì, sì, io lo sono aiutato a trovare il titolo Warbox su varie ipotesi che avevo fatto, poi Warbox è stata scelta come titolo. Poi lui si è inventato un ampliamento della Warbox Arena, che è stata una bellissima kermesse dove il pubblico poteva votare su tre testi scelti, un testo che poi è stato fatto a fine stagione nel teatro dello Stabile, insomma, per cui è stata un'iniziativa bellissima e unica, devo dire, unica nel panorama,
certo,
teatrale italiano.
Bene Roberto, io ti ringrazio di essere stato ai nostri microfoni, ti faccio tanto in bocca al lupo per le tue attività e speriamo di rivederti presto al Teatro Stabile di Bolzano.
Speriamo, un abbraccio a tutti, buona serata.
Buona serata a te.
Retroscena, il teatro alla radio.
Ben ritornati su Radio Dolomiti per Retroscena, il teatro alla radio. Io sono sempre Maura Pettorruso e oggi ci stiamo inoltrando nel mondo di Wordbox, questo format inventato da Walter Zambaldi qualche anno fa dal Teatro Stabile di Bolzano. Abbiamo ascoltato Roberto Cavosi che ci ha un po' raccontato la nascita di questa modalità, insomma, di per conoscere ed entrare in contatto con i testi teatrali. Ora abbiamo uno dei protagonisti di questa edizione 2022, Tommaso Fermariello, ai nostri microfoni. Buonasera Tommaso.
Buonasera Maura, buonasera a tutti.
Benissimo, Tommaso, innanzitutto complimenti perché tu sei molto giovane ancora e stai facendo già una bellissima strada, una scalata molto interessante, quindi sono molto curiosa di... Noi tra l'altro abbiamo ascoltato insieme ai nostri radioascoltatori un piccolo estratto del tuo testo, dopo ne ascolteremo un altro, ma io sono proprio curiosa invece di conoscere, scoprire chi si nasconde dietro questo autore. Chi è Tommaso nella vita?
Tommaso nella vita fa l'autore, per fortuna adesso, negli ultimi 2 anni, paradossalmente con la pandemia, è diventato un lavoro, incredibilmente, esatto. E quindi sì, mi occupo di drammaturgia e anche di regia. Io nasco come attore, perché ho fatto l'Accademia dello Stabile del Veneto, poi sono andato a Milano a provare a fare l'attore e fondamentalmente è successo che facevo molta fatica a lavorare e così ho deciso di iniziare a scrivere per, diciamo, scritturarmi da solo e scrivendo ho scoperto che in qualche modo la cosa funzionava e mi piaceva e diciamo che il grande salto per me poi è successo proprio con Fantasmi, con questo testo qui che ha vinto il premio Tondelli, che è un premio piuttosto importante, rivolto agli under 30 nell'ambito,
certo,
della
televisione. Esatto, forse uno dei più importanti, possiamo dirlo, sì, assolutamente.
Esatto. Sì, e quello ovviamente mi ha un po' mi ha aiutato a farmi conoscere, ecco, perché la cosa più difficile quando sei un giovane autore è far leggere le proprie cose e avere un eco, diciamo.
Infatti Tommaso, si sa, insomma, la drammaturgia italiana contemporanea un po' di fatica la fa sfondare, soprattutto magari sui grandi palchi.
Sì, ma io vedo che c'è un cambiamento.
Bene.
Secondo me, io sarò fiducioso.
Bene, queste sono belle parole, bravissimo. Tommaso, abbiamo citato Fantasmi, di che cosa tratta questo testo?
Allora, Fantasmi tratta di provincia, il tema principale è quello, racconta di 3 ragazzi che stanno in un bar di un paesino di provincia, appunto, e passano le giornate bevendo e fumando e fondamentalmente cercando di ammazzare il vuoto della provincia. E a questi 3 ragazzi si unisce un poliziotto che è convinto di vedere in uno dei 3 la reincarnazione di un fidanzato che ha perso anni prima. E dal loro incontro nascono tutta una serie di vicende che adesso non voglio anticipare troppo, che sono la trama dello spettacolo. Poi oltre a questi personaggi c'è un coro di personaggi di provincia, ci sono una coppia di genitori, c'è un gruppo di ragazzi dell'oratorio, c'è un ragazzo che invece è riuscito a emigrare in città. Quindi diciamo che i temi fondanti del testo sono la provincia, la disillusione. E una cosa bella che ha scritto Paravedino quando ho vinto il premio, appunto, era che la provincia è come una condizione dell'anima, cioè queste persone che stanno fondamentalmente ai margini della vita, non stanno mai sotto i riflettori. È stato un tipo di personaggio che a me affascina molto, però affascina anche il pubblico.
E Tommaso, tu ti sei ispirato a qualcosa che ti è vicino per scrivere questo
testo? Della
provincia. Tu sei della provincia. Di che provincia sei?
Provincia di Varese.
Ok.
Provincia di Varese. Quindi diciamo sono partito da quelli che erano le persone che conoscevo quando ero adolescente, che erano molto simili ai ragazzi, un po' meno criminali, ma molto simili ai ragazzi di cui parlo nel testo. E quindi sono partito da loro. Poi ovviamente il resto è pura fantasia, questo poliziotto non esiste nella realtà. Però mi affascinava molto queste figure che vivono costantemente nel passato, a ricordare quando erano più felici e non riescono mai a fare un salto, non so come dire, questa, perché una cosa che si ripete molto nel testo è questa paura di andare in città, perché se si va in città si perde la propria identità, la propria appunto, la propria identità. E mi affascinava molto questo modo di pensare, in cui io non mi ci ritrovo, ma penso abbia una sorta di poesia in un certo senso.
Certo, tu tra l'altro hai deciso di lavorare con degli attori molto giovani, giusto?
Sì, è una cosa di cui una delle cose che ho deciso quando stavo scrivendo il progetto di regia era di avere attori che fossero, tranne quello che fa il poliziotto, che è Marco Quaglia, un bravissimo attore, che è più grande, e gli altri invece hanno tutti meno di 30 anni. E ci tenevo anche che anche la scenografa ha meno di 30 anni, è una ragazza bravissima che viene dall'Accademia della Scala, e il light designer ha appena superato i 30 anni, però insomma ci tenevo ad avere un cast molto, molto giovane, perché
certo.
Diciamo che essere giovani non voglia dire non essere bravi o non avere esperienza.
No, certo.
Ancora abbastanza giovane, quindi era una cosa a cui tenevo, anche perché il testo racconta un po' questo mondo.
Allora, ricordiamo ai nostri radioascoltatori che questa mise en espace, questa lettura, andrà in scena il 13, il 14, il 15 e il 16 di gennaio alle 18 al Teatro Stabile di Bolzano, non però sul palco, ma nella sala prova al 7° piano, giusto?
Esattamente.
Benissimo, quindi con la possibilità anche di entrare davvero dietro le quinte del lavoro teatrale.
Esatto, molto interessante, anche perché si vede una fase del lavoro, secondo me questo è bello per degli spettatori, non vedere già lo spettacolo completo, ma una parte di esso.
Del viaggio che poi porta uno spettacolo a diventare quello che uno vede sulla scena. Io ti ringrazio Tommaso per questa chiacchierata,
te,
ti faccio un grande, grandissimo in bocca al lupo per questo spettacolo e per la tua attività, e noi ci ascoltiamo un altro estratto di Fantasmi. Io ci sono nata qui.
Io sono nato in città.
Ma non ci ho sempre vissuto. Anch'io ci sono stata, in città.
Lui invece è nato qui e sta ancora qui.
È al 100% un prodotto naturale e biologico di questa terra.
Non so cosa dirvi di lui.
I figli. Tu li segui fino a un certo punto. Sono tuoi, sono il tuo prodotto, poi si perdono.
Poi diventano estranei.
Estranei a cui vuoi bene. In un modo irrazionale potentissimo, tipo che sono l'unica ragione di vita.
Ma comunque estranei.
Sì, comunque estranei.
L'altro giorno mi ha rubato dell'erba. Non era mai successo.
Mai successo prima.
Ma come fa a sapere che fumo? Cosa pensa di me? Sono un fallito.
Lo ha turbato?
E come cazzo si è permesso di rubare delle scorte di suo padre con tutta la crisi che c'è?
Poteva chiederlo, no?
Un estraneo. Un bastardo estraneo.
Siamo preoccupati per lui.
Io non ho mai rubato l'erba a mio padre.
Non è solo quello.
Non fa un cazzo tutto il giorno.
È un momento storico difficile.
E puzza di qualcosa di... Sembra acqua marcia. Mi sembra di avere una palude sul divano.
Non è come quando eravamo ragazzi noi.
Però
insomma,
ha 25 anni.
24.
Ormai è un uomo.
È che è tanto fragile.
È uno stronzo.
È stronzo perché è fragile.
Io alla sua età i soldi me li guadagnavo.
Erano altri tempi.
Però
insomma,
io ho aperto il cassetto e non c'era nulla. Ho avuto una mezza crisi di questi tempi, è difficile trovare qualcuno che te la venda ancora, capite? Ero incollato alla sedia e non potevo crederci, ho sentito come se qualcosa mi prendesse alla gola. Qui sopra il pomo d'Adamo, e un dolore al braccio, e ho detto, ecco l'infarto, porco cazzo. Muoio perché mio figlio mi ha fregato l'erba, porca merda. E poi non era niente, era solo un po' di panico da sostanza, allora mi sono incazzato come una bestia, perché io quello lì l'ho cresciuto in un certo modo e ora mi ruba l'erba. E ho preso a pugni un cuscino, ma forte, perché finché non sono uscite tutte le piumine. Era pieno di piumine per la stanza, perché mi sentivo davvero frustrato, cazzo, perché i figli sono una cosa frustrante per davvero. Poi ho respirato, come mi ha insegnato a fare lei, per calmarmi quando vado in crisi.
L'aria entra, l'aria esce.
Ci ho pensato un po' e sono andato da lui.
L'aria entra, l'aria esce.
Per caso, hai preso tu la bustina di erba che avevo nel cassetto? Gliel'ho chiesto con la voce più tranquilla del mondo. Volevo creare un ambiente sano per un dialogo sano. Volevo che fosse chiaro che non c'era alcunissimo imbarazzo tra me e lui.
È perfettamente normale.
Gli ho detto così. È perfettamente normale che tu voglia sballarti un po', che tu voglia svagarti, anche io lo faccio. Certo, è una cosa che va fatta con moderazione, mai abusarne. Solo quando è strettamente indispensabile, solo quando senti che sei davvero stanco del lavoro, delle persone o di tutte le cose che capitano ogni giorno a tutti. Non ti giudico. Tu cosa pensi del fatto che il papà fumi?
E lui non ha risposto.
Ha risposto.
Ha risposto, ma era meglio che non lo faceva. Ha detto: sto male, papà.
Ma io cosa potevo rispondergli?
E potevi rispondergli qualcosa.
Cosa si può rispondere a quando a un padre si dice una cosa del genere?
Passerà. Cosa c'è che non va? Hai bisogno di aiuto? Noi possiamo aiutarti. Con noi puoi parlare. E sono solo le prime cose che mi vengono in mente.
Non sono riuscito a dirgli nulla. Fa schifo questa cosa.
Mio figlio soffre. Cosa posso fare?
È che a me non è mai passata.
Quando sono arrivata in città, volevo scappare da tutto, dai miei genitori, dalle mie amiche, da questo paese di merda.
Era molto bella quando l'ho vista per la prima volta.
Non volevo avere un figlio, non ci pensavo neanche un po' a un figlio, volevo concentrarmi solo sulla mia vita, ero egoista, sì, ma era bello. Volevo arrivare, volevo divertirmi, mi sembrava di avere la vita in mano, stretta nel pugno, che non potesse scapparmi.
Ho subito pensato che sarebbe stata la donna della mia vita. Non dico per dire, l'ho capito subito per davvero.
I miei volevano tanto un nipotino. Non potevano rassegnarsi all'idea che non fossi quel tipo di ragazza. Ero un'estranea per loro.
Era bella come una ciliegia.
Poi è arrivata anche a me. Non so se è stata la noia o la biologia o la paura. Magari era solo una cosa bella. E che non mi fido tanto dei sentimenti belli. E comunque mi sono svegliata ed eccola lì. La voglia di avere un figlio, quella di cui tutti parlano. E allora è nato.
E io sono svenuto.
E siamo venuti qui per farlo nascere, perché c'è il verde e ci sono i nonni.
Alcuni nonni.
E abbiamo costruito la nostra casa. L'abbiamo pensata tutta noi, ogni angolo.
Abbiamo comprato un rudere e lo abbiamo ristrutturato.
Ma eravamo felici, elettrizzati, euforici.
La vita in pugno.
E c'era una stanza grande che non sapevamo cosa farci e abbiamo deciso di lasciarla vuota.
La stanza dei ragazzi.
E c'eravamo immaginati questa grande stanza in cui lui e i suoi amici sarebbero stati tutti i pomeriggi, le sere e le notti. Ci immaginavamo questa stanza piena di ragazzi che stavano lì e parlavano e ridevano e noi li ascoltavamo parlottare dall'altra parte del muro ed eravamo i genitori più belli del mondo. E poi lui è cresciuto. No, non hanno mai usata quella stanza, lui e i suoi amici. Ai ragazzi non piace stare vicino ai genitori. È una cosa normale. È una cosa dolorosa.
Ora è diventata la mia palestra. Mi sta venendo un po' di pancia.
Alla nostra età è normale. E abbiamo ascoltato proprio un estratto di questo testo, Fantasmi, di Tommaso Fermariello, che poi potrete ascoltare e vedere il 13, il 14, il 15 e il 16 al settimo piano del Teatro Stabile di Bolzano. E abbiamo con noi, l'abbiamo citato durante tutta questa puntata, l'abbiamo osannato durante tutta questa puntata, non poteva non arrivare ai nostri microfoni anche Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano. Buonasera Walter.
Buonasera a tutti, grazie per l'osannamento.
Sì, ti sono fischiate le orecchie?
No, ma no. Infatti appunto devo chiedermi perché, adesso vedi, approfondirò, quando sentirò cosa hanno detto approfondirò.
Esatto, scopri se bene o male, ma è importante che se ne parli. Walter, abbiamo già parlato del fatto che in qualche modo è stata una tua idea 4-5 anni fa di aprire a queste drammaturgie contemporanee, di dare a loro la possibilità di essere ascoltate, di provare quantomeno una mise en espace. quali sono, ti chiedo, rispetto magari ad adesso, al presente e al futuro, gli step che, a cui stai pensando, come si può portare avanti un progetto di questo tipo?
Ma appunto, come diceva, è nato il motivo semplicissimo di lavorare su una narrazione dei processi e quindi raccontare quello che accade, no? nel percorso che si fa di approfondimento testuale, di avere un piano, diciamo, di ricerca per un teatro stabile, che spesso manca, così condiviso e se vogliamo partecipativo, no? In cui comunque ci sono delle fasi intermedie di allestimento di uno spettacolo che di solito sono vissute in solitudini da chi fa il nostro mestiere, no? Dai registi, dai direttori di teatro, dai tecnici agli attori. E invece in questo caso, se si rendono minimamente partecipati, come in questo caso appunto il Workbox è semplicemente la lettura di testi per vedere poi l'effetto che fa, cosa che si fa di solito nelle nostre segrete stanze, in questo caso invece lo condividiamo un percorso con il pubblico. Quindi quali testi scegliere? Appunto, in origine con Roberto ci eravamo confrontati su una serie di autori assolutamente nuovi e semi-inediti, poi dopo siamo andati avanti lavorando su una serie di spettacoli che poi avrebbero preso forma molto più tardi, e quindi una sorta di laboratorio preambolo. E poi c'è questa collaborazione con Riccione, che invece fa tutto il lavoro di ricerca testuale e quindi proprio di premiazione, il premio più importante che c'è in Italia per quanto riguarda i testi teatrali. E quindi, siccome spesso questi testi, soprattutto quelli dei giovani, fanno fatica a essere diffusi, questo è un altro processo di diffusione di testi, di parole che possono volare e andare a essere poi possibilmente prodotto in modo ancora più strutturato, no? È una fase di passaggio.
E in futuro Workbox quali sogni ha?
Sarebbe bello mettere insieme tutte queste cose che abbiamo detto, quindi i grandi testi, la grande ricerca di testi, quindi andare a cercarli nei cassetti di ognuno, tutti i testi che non hanno visto la luce, le novità, quindi i lavori sui giovani, quindi sugli autori giovani ma già affermati, e la voce di una serie di premi, quindi la collaborazione con Riccione, che può proseguire in assoluto. Quest'anno poi abbiamo appunto questa collaborazione con Riccione e la scuola scrittura, anche perché poi in realtà Workbox ha dato ospitalità anche alla scuola di drammaturgia che stiamo costruendo, siamo già al secondo anno, quindi uscirà il bando a breve, insieme a una serie di teatri stabili italiani e a Riccione Teatro. Appunto abbiamo fatto una scuola di drammaturgia diretta per questi tre anni da Lucia Calamaro, su 250 persone che hanno mandato il loro curriculum, sono state scelte 15 autori e autrici, hanno fatto un percorso di 10 mesi itinerante per tutta Italia ad approfondire e a scrivere un loro testo, e hanno visto all'interno di Workbox a Bolzano, sempre nella fatidica sala del settimo piano, sala prove, quindi anche lì un modo di incontrare il pubblico che è fuori dalle situazioni canoniche, no? E frontale del pubblico. E anche questi testi di questi autori che ci hanno lavorato su quest'anno hanno visto la luce all'interno di Workbox e quindi hanno incontrato il pubblico al settimo piano del Teatro Comunale.
Bene, grazie Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, per essere stato con noi ai microfoni di Radio Dolomiti. È stata una puntata densissima, dobbiamo chiudere, noi ci risentiamo lunedì prossimo, sempre su Radio Dolomiti, sempre alle 20:30. Buona serata a tutti.
Retroscena, il teatro alla radio, una collaborazione tra Radio Dolomiti, Aria Teatro, Teatro Stabile di Bolzano e Teatro E.